Buongiorno. Ci sono questioni pendenti dalle volte scorse?
No.
Spero di riuscire a procedere in un modo decentemente ordinato, perché dato che con Baratta non facciamo in modo sistematico come con il libro della Crean, cerco di acchiappare vari fili del discorso, quindi il problema poi è tenerli un po' insieme. Diciamo complessivamente, come ho già accennato, del libro ci concentriamo essenzialmente sulla seconda parte, quella che lui chiama keywords, e sulle parti precedenti, l'introduzione e diciamo, le parti in cui dialoga in particolare con Said, perché ci sono degli spunti interessanti insomma, che fanno capire l'approccio complessivo della lettura di Baratta di Gramsci. Baratta, a differenza di Crean, non è un antropologo e dunque il centro del suo discorso non è la nozione di cultura. Come ho cercato di dire la volta scorsa, illustrando un po' la figura complessiva di Baratta, era un personaggio, un profondo conoscitore dell'opera di Gramsci, ma un personaggio di così vaste curiosità e grandi capacità di relazioni che a un certo punto ha agganciato il mondo degli antropologi italiani e veramente lo ha preso sotto braccio, lo ha costretto a sedersi intorno a dei tavoli e a dibattere insieme con lui. Quindi ha un interesse specifico per le nostre tradizioni di studio e in particolare di lettura di Gramsci, però non è obiettivamente il centro del suo discorso. Le tematiche a noi più vicine, appunto, le ritroviamo grosso modo nella seconda parte, però si inseriscono in un approccio generale di Baratta all'autore Gramsci, che diciamo è molto più vasto come interesse. E come dicevamo la volta scorsa, lui ha scelto un po' questa metafora del contrappunto o del dialogo come cifra della sua lettura di Gramsci, e intorno a questo costruisce molti discorsi con se stesso e con i suoi tanti interlocutori di cui parlavamo l'altra volta. Il senso di fondo della metafora del contrappunto era un po' quello che diceva Clemente nel saggio che abbiamo trattato la volta scorsa, cioè un metodo per Baratta di portarsi appresso Gramsci e una serie di tematiche collegate alla tradizione più classica del pensiero marxista che Gramsci poteva rappresentare, anche se in modo molto originale, nel mondo contemporaneo, cioè laddove la tradizione marxista, il mondo che Gramsci rappresentava, sono andati abbastanza perduti come interlocutori, se non a macchia di leopardo per alcune elite intellettuali, per alcuni settori di movimenti sparsi nel mondo, ma molto lontano da quello che era una vera e propria koinè che si è sviluppata ed è sopravvissuta a livello mondiale per circa un secolo e mezzo. Baratta tenta di, pur diciamo, stando molto attento alle raccomandazioni di Gramsci medesimo, che gli autori non vanno forzati, dice non bisogna usare il grimaldello per far dire agli autori quello che noi vogliamo che dicano, eccetera, vanno presi sul serio la raccomandazione dell'uso della filologia, che in Gramsci ha tanti significati diversi, ma anche quello proprio semplice di leggere gli autori per quello che dicono. Ciò non di meno, appunto, i ragionamenti di carattere anche metaforico che Baratta e una serie di suoi interlocutori fanno sul conto di Gramsci, poi lo portano in territori abbastanza imprevisti e imprevedibili. Il problema proprio di fondo è appunto quanto sopravvive, quanto ancora ci può dire come singolo autore su, per chi voglia confrontarsi con problematiche del mondo attuale, e ancor di più quanto tutta la tradizione che lui rappresentava, ancorché in modo originale, può servirci a dialogare col mondo attuale e a, diciamo, arricchire strategie di cambiamento del mondo attuale. Qui Baratta non dà risposte sostanzialmente, mette la questione, potremmo dire, in stand-by, cioè lavoriamo molto a fondo sui testi di Gramsci, ci può dare un sacco di insegnamenti metodologici, ma sugli aspetti strettamente pratici, politici, diciamo, in senso anche molto lato, ma politici, sospendiamo il giudizio. Ci sono delle espressioni proprio esplicite che Baratta ha, e ovviamente però non mi ricordo dove era, ma in cui proprio esplicita questo tipo di atteggiamento, cioè la tradizione comunista che Gramsci rappresenta ha detto delle cose nel passato. Non escludiamo, dice Baratta, che ci possa dire delle cose in un ipotetico futuro, e lo lasciamo lì. Per un senza confini lungo presente, cioè da qui a tutto quello che le nostre vite ci danno, quella di Baratta purtroppo è finita, ma insomma ci vive ancora insieme, lavoriamo su altre cose. E una delle proposte che lui fa la chiama umanesimo della convivenza. Dice esplicitamente, ma allora, e questo era il passo che volevo ritrovare, poi magari dopo salta fuori, ma allora per chi voleva fare la rivoluzione l'umanesimo della convivenza è un accontentarsi? Una specie di piano B, questo lo dico io, non lo dice lui, la frase era molto più elegante. Sì, cioè onestamente risponde che sì, per il momento questo si può fare. Umanesimo della convivenza, che è una espressione coniata da lui, Baratta, e un gruppo di suoi interlocutori in uno dei mille progetti che ha messo in piedi di cui parlavamo, che però è ispirata da Edward Said, uno dei suoi principali interlocutori intellettuali, che parla di umanesimo e ne parla anche con Gramsci, e ne parla in funzioni, diciamo, radicate, contestualizzate, individuate di storia americana anche, però con una prospettiva più vasta. Quindi questa idea di umanesimo Baratta la riprende, la allarga da Said e da Gramsci, e come umanesimo della convivenza la propone come, diciamo, metodo per confrontarsi col reale, presente, attuale. Volevo leggere un passo della intervista con Sandra Dugo, anzi due passi, di cui abbiamo parlato l'altra volta, perché un po' sintetizzavano tanti dei temi che appunto vorrei trattare prima di entrare nel merito della seconda parte e delle sue varie articolazioni con i temi a noi più vicini. E la prima domanda di questa intervista, che era del 2005 ed era di poco successiva alla pubblicazione del primo libro su Gramsci di Baratta, che era Le rose e i quaderni, la domanda verteva sul carattere dialogico del pensiero di Gramsci sul rapporto tra Baratta e la metafora del contrappunto proposta da Said. E la risposta di Baratta dice, comincia così: Valentino Gerratana, che è il curatore dell'edizione critica dei Quaderni del carcere di Gramsci, Valentino Gerratana ha per primo evidenziato la presenza ideale di un interlocutore attivo nei monologhi carcerari dei Quaderni. E ricordate che Gramsci stesso spesso aveva detto: io ragiono sempre figurandomi un qualcuno a cui rispondere, qualcuno con cui prendermela, ho bisogno di uno stimolo dall'esterno, faccio sempre finta di dialogare con qualcuno per dire le mie cose. E ne abbiamo visto degli esempi pratici. Questo è quello che Baratta chiama pensiero dialogico. A livello teorico, questo stile dialogico del pensiero si esprime nella teoria della traducibilità dei linguaggi culturali e scientifici, che sempre più intriga, ma anche fa impazzire gli studiosi di Gramsci. Sia dialogo che traducibilità in realtà travalicano l'ambito del discorso scritto o parlato. Cioè, non è solo una questione di linguaggi, di testi, traducibilità e dialogicità. Forse non sono che metafore di ciò che sta soprattutto a cuore a Gramsci: l'unificazione, in primo luogo culturale, del genere umano, che egli vede iscritta oggettivamente come tendenza inarrestabile nel processo storico e che si manifesta in modo contraddittorio. Americanismo e imperialismo, per un verso, comunismo e nuovo umanesimo o nuovo senso comune, per altro verso, sono le due facce opposte e conflittuali di questa tendenza. Da che cosa deriva e in che cosa essa consiste? Con quali strumenti teorici e politici la si deve affrontare da sinistra? Alla prima domanda, da che cosa deriva e in che consiste? Alla prima domanda Gramsci risponde con un grandioso sforzo analitico ed empirico di conoscenza che egli chiama filologia vivente della realtà, cioè l'esame delle capillari, complesse connessioni e relazionalità che tessono la trama della contemporaneità nazionale e internazionale.
Filologia?
Com'è? Filologia vivente. Sto leggendo questa frase perché usa una serie di espressioni che ci ritorneranno oggi e nelle prossime volte e che riprenderemo. Filologia vivente è una di queste. Alla scarsità di informazioni e strumenti, egli reagisce, nel senso che sta in galera, attivando la sua profonda cultura storica e sociale. La seconda domanda, con quali strumenti teorici e politici la si deve affrontare da sinistra, la seconda domanda lo stimola a dispiegare in molteplici direzioni la categoria di egemonia, che esprime un'idea di politica decisamente innovativa rispetto alla tradizione marxista e socialista. Sul tema dell'umanesimo, più avanti in questa intervista, dice Baratta: umanesimo, come sappiamo da Gramsci, è una categoria per antonomasia ambivalente. C'è stato e c'è l'umanesimo del vir, elitario e politicamente evasivo, che si è affermata all'epoca del Rinascimento italiano, e c'è quella dello homo, rivolta a tutte e a tutti, abbozzato nella stessa Italia durante il periodo comunale, poi sconfitto, che ha espresso tutta la sua energia, anche se egemonizzata dalla parzialità borghese, con l'illuminismo francese. In un senso generale, umanesimo, per Gramsci, è sinonimo di immanentismo e quindi di opposizione, perlomeno tendenziale, a ogni tipo di trascendenza e di laicismo. Questi passi che ho letto sono nell'intervista a Sandra Dugo, che ho messo la volta scorsa online nel sito della pagina del corso, e quindi ve li potete riguardare con calma. Li ho letti perché c'è appunto un po' un catalogo di tematiche e di termini che tornano nell'interpretazione complessiva che Baratta offre
Sì. Il termine immanentismo, a cosa si riferisce?
Sì, lo riprendevo dopo, comunque possiamo benissimo anticipare. Umanesimo che va, nel senso di Gramsci, che va con filologia vivente, nel senso di interesse per l'empiria, per la storia, eccetera, è, nell'accezione di Gramsci, la non metafisica, la non trascendenza. L'immanenza vuol dire ciò che è incorporato nella realtà. Umanesimo, perciò lo riprende Said, perciò lo sviluppa Baratta, è lo storicismo integrale, lo storicismo assoluto, cioè il capovolgimento dell'approccio storicista dell'idealismo hegeliano e poi crociano, che prima Marx ed Engels e poi Gramsci fanno, ciascuno con gli interlocutori del suo tempo, Marx ed Engels con Hegel, Gramsci con Croce. E cioè l'uomo inteso nella sua concreta empiricità, contestualità, storicità, l'uomo declinato come gli uomini, da considerare di volta in volta per i loro rapporti sociali, per le loro relazioni, eccetera.
E quindi un approccio asistematico alla...
No, non è asistematico, perché dal punto di vista di un marxista ortodosso o eterodosso c'è una chiave di lettura complessiva e sistematica, solo che la si applica al mondo delle cose, degli uomini e delle relazioni sociali storicamente date, e non al mondo delle idee, del puro spirito, eccetera eccetera, che sta altrove nel mondo. Quindi non è asistematico, è empirico, che è un altro paio di maniche. L'approccio all'empiria può essere perfettamente sistematico, coerente e fatto secondo prospettive appunto coerenti. Quindi in questo caso il concetto di asistematico non si applica. Per proporre appunto queste sue interpretazioni e queste sue letture di Gramsci, soprattutto a partire dall'introduzione di Gramsci in contrappunto, Baratta segue in modo abbastanza ardito, diciamo, delle metafore. La metafora del contrappunto che gli viene da Said, che è una metafora di tipo musicale, in realtà a sua volta si fonda su una serie di osservazioni di Adorno del 1957, Adorno, filosofo sociologo della scuola francofortese tedesca del dopoguerra, marxisti, diciamo, originali, in cui Adorno, parlando appunto di storia della musica, faceva tutto un ragionamento che trovate appunto ricostruito qui nella introduzione di Baratta, per cui si poteva leggere la storia del pensiero e delle vicende dell'Europa seguendo la storia della musica. Contrappunto, Qui forse cominciamo, e poi sono tutte cose sulle quali ritorneremo. Cominciamo col dare un piccolo elenco di accezioni di contrappunto, come lo usa Baratta nel senso metaforico, e poi riprendiamo la faccenda musicale. A pagina 19, contrappunto, ossia la simultanea condotta e connessione di voci relativamente indipendenti. A pagina 21, qui sta parlando di Said, lo spostamento sistematico dello sguardo dal centro alle periferie e poi il ritorno al vecchio centro ricco dell'esperienza periferica, che finisce per relativizzare quella stessa distinzione. È questo, nella sua generalità, il contrappunto. 22. La logica o dialettica dello scontro, lotta di classe, imperialismo, e la logica egemonica del confronto, contrappunto di popoli, culture, territori. I due processi sono tenuti distinti, ma vivono, convivono insieme, in rapporto appunto di contrappunto. 23. Si può sostenere che tra dialettica o contraddizione e traducibilità, differenza, c'è un confine preciso ma mobile all'interno di un contenitore più ampio che per comodità identifichiamo con il contrappunto. 68. Affiora la grande lezione del metodo contrappuntistico offerta, secondo Said, da alcuni temi della questione meridionale, il saggio di Gramsci del 26. Il contrappunto, a differenza della dialettica, non conosce per principio contraddizioni e opposizioni, ma solo opposizioni e distinzioni. Non preoccupatevi di aver capito ognuna delle cose, sono volutamente oscure in questa trafila, le ho messe in fila e poi le riprenderemo una per una per far capire, diciamo, il quadro anche molto plurale e articolato dell'uso di contrappunto. Contrappunto nella storia della metafora appunto musicale, della storia della musica delineata da Adorno, contrappunto come tecnica musicale di sovrapposizione e dialogo fra voci diverse che mantengono una loro autonomia, fu teorizzato da un compositore vissuto tra il 1450 e il 1521, che era Josquin des Prez, e da Bach successivamente, più di un secolo dopo, 1685-1750, e Bach ne rimane il principale teorico. Quindi, proprio alla lettera, nota contro nota, l'arte di sovrapporre due o più linee melodiche, che è la cifra della proposta teorica e compositiva di Bach, in qualche modo in epoca successiva viene superata da una proposta diversa, che è quella della forma sonata, che raggiunge la sua classicità con Haydn e Beethoven, laddove da una coesistenza di linee autonome, di linee melodiche autonome, si approda a una forma che questa diversità la fonde in una sintesi, per cui ci sono linee diverse che però trovano una fusione in una sintesi. Nella Neue Musik, di cui discute Adorno, cioè la musica atonale novecentesca post moderna, ma non in questo caso del postmodernismo, successiva alla classicità, appunto, beethoveniana immediatamente post, c'è una ripresa della teoria del contrappunto, anche se in un contesto di teoria musicale e di riferimenti sociali completamente diverso, e cioè non come produttore di ambiente e non come frutto di un ambiente. Il contrappunto di Bach e la coesistenza in modo autonomo di linee melodiche diverse erano comunque inserite in un ambiente sociale, di pubblico culturale abbastanza compatto, coeso, e il pubblico di riferimento di Bach era una società abbastanza organica, organizzata, stabile. La proposta contrappuntistica dei musicisti moderni è invece all'insegna della disgregazione, dello smontaggio della forma sonata che c'era stata precedentemente, e si inserisce in un ambito, in un ambiente sociale latamente inteso, che è quello che conosciamo oggi e che cominciava ad affacciarsi nel secondo Novecento e a fine Novecento, in termini di disgregazione anche sociale e di globalizzazione non ordinata. Questa trafila di storia della musica corrisponde, nell'idea di Adorno e che Baratta riprende e che Said fa suo nelle sue conclusioni, a un movimento analogo a livello filosofico, che corrisponde a stati di fatto analoghi a livello sociale, per cui la forma sonata di Beethoven classica corrisponderebbe alla dialettica hegeliana e al trionfo della borghesia, vale a dire una forma ideologico-filosofica che assorbe il diverso e il periferico, i subalterni, e li, in linguaggio filosofico, sussume all'interno della sintesi. Tesi, antitesi, sintesi. La sintesi è la cultura europea, è il capitalismo sviluppato, è in seguito l'imperialismo e il colonialismo trionfanti a livello mondiale, che riassorbono in sé l'alterità, la perifericità, eccetera, con un discorso sviluppato di egemonia e di dominio. La proposta successiva di ripresa di un atteggiamento contrappuntistico equivale a una contestazione di questa proposta e a una rivalorizzazione delle periferie, delle subalternità, con il tentativo di incentivare e promuovere discorsi controegemonici. Di mezzo c'era stato un tentativo abortito di sovvertimento, che era appunto il progetto rivoluzionario su scala mondiale marxista, che era dialettico, cioè era una variante interna della proposta hegeliana. E quindi, come giustamente osservava Pietro Clemente nella frase che abbiamo letto la volta scorsa, Baratta ci parla tanto di contrappunto e di un Gramsci in contrappunto, però un momento, c'è anche l'altra lettura possibile, per cui Gramsci come tradizione marxista e il marxismo come tradizione sviluppata sono forme sonata, cioè sono tentativi di grandi sintesi e di grandi unificazioni che si pongono come, hanno tentato di porsi come alternative alle grandi sintesi, alle grandi unificazioni a egemonia borghese e capitalista. Qui c'è la formula che Baratta riprende da Gramsci: la crisi che cos'è? è il vecchio che muore, è il nuovo che non può nascere. Il socialismo non ce l'ha fatta a nascere. Il vecchio muore, anche se 70 anni dopo su questo ci si può ragionare, il vecchio muore, cioè l'assetto capitalistico mondiale produce crisi, produce disastri, avrebbe teoricamente bisogno per svilupparsi compiutamente di assumere un'altra forma, ma questa non si è data, ci ha provato, non ha funzionato. Ai tempi di Gramsci, frase di Gramsci, il vecchio muore e il nuovo non può nascere, c'era il tentativo di, c'era un tentativo riuscito in almeno un posto, c'era il tentativo, c'erano tante sconfitte in tanti altri posti, ma c'era aperta la possibilità che il nuovo comunque nascesse. Il discorso di Baratta è un bilancio ex post, il nuovo non è nato. Quindi il nostro contrappunto, la nostra proposta di contrappunto e di umanesimo della convivenza è un modo di convivere con una egemonia che è rimasta tale e non è stata sovvertita, ma seguendo una strategia, almeno per il momento, diversa, non di riproporre una nuova forma sonata, una nuova sintesi complessiva, ma una, per il momento, semplicemente una valorizzazione delle differenze e delle distinzioni periferiche, subalterne, eccetera, che è una strategia, diciamo, in parte difensiva e in parte di, così, diciamo, tentativo di far sviluppare forze in futuro, in vista di un possibile futuro. Questo, diciamo, ha grandissime linee, è un po' il discorso che sviluppa Baratta con i suoi interlocutori, appunto Adorno e Said, sul tema del contrappunto. Come abbiamo visto con la frase che vi ho letto di apertura dell'intervista con Sandra Dugo, in realtà ci si mettono dentro tutta una serie di altre tematiche, di altre nozioni, eccetera. Per esempio, la contrapposizione, in qualche modo, la distinzione, il mettere a confronto la dialettica e il pensiero, l'atteggiamento dialogico come due possibilità diverse, ed entrambi, di entrambi i quali si può parlare in termini di contrappunto, perché Baratta dice in Gramsci, se facciamo una lettura usando la metafora del contrappunto, che in Gramsci non c'è, così come l'umanesimo della convivenza non c'è in Said, c'è l'umanesimo, ma l'umanesimo, non l'umanesimo della convivenza, il contrappunto, la metafora del contrappunto in Gramsci non c'è, è una lettura introdotta da Said e da Baratta. Il contrappunto di fondo è proprio tra l'atteggiamento dialogico e quello dialettico, laddove la dialettica si basa su contraddizioni, e cioè cose che si scontrano fra di loro e preludono una possibile sintesi, che somiglia appunto alla forma sonata, mentre l'atteggiamento dialogico si basa su differenze non che possono rimanere tali, che non devono essere ridotte le une alle altre in una sintesi, e quindi c'è una forma di rispetto delle differenze, e questo si collega alla tematica introdotta da questa prima risposta, che Baratta chiama, con un termine che Gramsci usa molto, traducibilità e traduzione. Questo sì c'è in Gramsci, e c'è sia in termini letterali, quando lui ha, ricordate, il permesso di scrivere in carcere nel febbraio del 29, la prima cosa che fa, apre il quaderno numero 1 e scrive un progetto di lavoro, lo data, non mi ricordo che data, del febbraio del 29, tutto un bel progetto di lavoro. E dopodiché si ferma, non scrive più. Si dedica, come scrive a Tania in una lettera, a tradurre. E ci sono i quaderni di traduzioni. Lui si mette a tradurre per rifarsi la mano, dice. Traduce dal tedesco, traduce dal russo, le famose fiabe che poi manda ai figli, eccetera. Quindi c'è un'attività materiale che lui usa di traduzione, che è una cosa che gli serve a rimettere in moto il cervello in modo sistematico, a riallenare la mano del giornalista grafomane che scriveva migliaia di pagine a raffica e che in galera sono alcuni anni che sta fermo, legge, assorbe, pensa, ma non può scrivere, attività materiale, ma ne parla anche moltissimo in termini proprio metaforici quando parla di traducibilità delle culture e dei pensieri, dei linguaggi scientifici, dice anche, ma delle culture. Le tre cose che spesso mette insieme, il pensiero filosofico tedesco, il pensiero economico inglese, il pensiero politico francese, lui ne parla come di cose che vanno tradotte l'una nell'altra, nel senso metaforico, cioè che hanno una equivalenza l'una con l'altra, e tutte dovrebbero venire tradotte, possono secondo lui venire tradotte nella filosofia della praxis, cioè nel marxismo, che ne rappresenterebbe la sintesi. Per fare la sintesi tu fai opera di traduzione, cioè non mi ricordo in che punto, ma c'era una questione che riguardava la polemica su cosa nell'internazionale comunista, che non si era riusciti a tradurre in, non mi ricordo qual era l'altro paese, il russo, cioè ciò che avevano fatto i russi non si era riusciti a tradurlo nella situazione concreta corrente di un determinato X paese per riuscire a fare la stessa cosa ottenendo lo stesso successo. Cioè la metafora della traduzione viene usata in modo molto simile, se ci pensiamo, a quello che si fa anche in antropologia, per esempio con Geertz, quando parla dell'attività dell'antropologo come attività di traduttore, cioè uno che va in un altro posto, che vede come funziona un'altra cultura e la traduce nei termini suoi propri, che sono condivisi, almeno largamente, con il suo pubblico. L'antropologo come traduttore è esattamente questa operazione, tradurre l'operazione politica fatta con successo dai russi nella situazione italiana vuol dire capire che cosa è successo lì, come è successo lì, intendere che cosa ho qui e come posso operare in modo simile, essendo tutte diverse le condizioni evidentemente, per ottenere lo stesso risultato. È un'opera di traduzione. Qui c'è l'altra nozione, filologia vivente, che dicevamo prima. Per fare efficientemente questa opera di traduzione c'è bisogno di filologia, metafora, traduzione, prima erano tutti termini musicali, traduzione è questione linguistica, filologia è questione linguistica, filologia vivente, cioè storica, analisi sociologica, analisi politica del contesto dato in cui sto lavorando, che è diciamo l'applicazione pratica dell'immanentismo che dicevamo prima, cioè io sto lavorando in una condizione specifica, in un contesto specifico, e per fare l'opera di traduzione in termini di arrivo, dopo aver capito che cosa era successo da quell'altra parte, come funzionava il testo Geertz, culture come testi, il testo della cultura russa per cui una certa cosa si è potuta fare, lo debbo ritradurre con opera di filologia vivente nei termini della situazione in cui sto operando io, e quindi devo fare analisi storica, devo capire che cosa c'ho intorno e devo lavorare a partire dagli elementi, dai dati con cui ho veramente a che fare. Perciò, se il folklore è un agglomerato indigesto, io faccio i conti con l'agglomerato indigesto. Quello è ciò che sta nella testa dei miei interlocutori, dei miei compagni, di quelli con cui voglio lavorare. Io quello devo capire, non gli devo prestare i miei schemi e dire: siccome sono subalterni vogliono fare la rivoluzione. No, non la vogliono fare manco per niente, vanno appresso un Lazzaretti o sono fermamente cattolici, anche se per loro Donna Bisodia è un personaggio storico. Filologia vivente è questo. La tematica dell'unificazione del genere umano, che viene menzionata anche qui, mi pare c'era già in queste righe che abbiamo letto prima, è una tematica su cui poi vorrei tornare più in là, ma è una tematica che c'è in Gramsci, ricorre in vari punti, dandola un po' per scontata come sfondo verso il quale si muove la storia umana. Solo che lui, qui come dice Baratta, ci sono due alternative presenti a quella che oggi chiamiamo per esempio globalizzazione. Una risposta era quella di Gramsci, dei suoi e della sua tradizione, in termini di rivoluzione, di internazionalismo proletario e quindi di socializzazione non competitiva di contenuti. L'altra è quella che comincia ad affacciarsi nell'America dei suoi tempi e che lui chiama americanismo, appunto, e che poi abbiamo visto svilupparsi in tutti i decenni successivi, cioè un modello di vita che nasce da una fortissima egemonia di fatto dell'industrialismo nella società americana, che produce un modello di vita tutt'altro che collaborativo, tutt'altro che egualitario, basato sulla differenza, basato sulla sperequazione, basato sulla concorrenza, sulla competizione, eccetera, ma che informa di sé la società e può informare di sé il mondo. Risposte diverse. Qui poi ci torna anche la categoria della rivoluzione passiva, ma adesso non ne parliamo. Cioè, l'americanismo è un tipo di rivoluzione passiva, la unificazione del genere umano, diciamo alla Gramsci, sarebbe stata una rivoluzione attiva, quindi rivoluzione senza aggettivi. Per Baratta, e qui mi fermerei adesso, per Baratta queste due prospettive sono in Gramsci appunto entrambe esistenti in contrappunto. Cioè, la sua formazione marxista gli fa rivendicare l'approccio dialettico, quello che vede delle contraddizioni e la necessità e l'obiettivo di arrivare a una sintesi che le inglobi. L'approccio dialogico non pretende di fare delle sintesi, cioè di unificare le cose, ma si accontenta di tradurle le une nelle altre, ma ciascuna rimane, non c'è la pretesa di eliminarne qualcuna per trasformarla in alcunché. Questa seconda prospettiva è quella che appunto sta alla base di quello che lui chiama umanesimo della convivenza, come, diciamo, linea sulla quale attestarsi per una valorizzazione della subalternità e della periferia contro il tentativo di inglobamento e di assimilazione da parte degli egemoni al momento attuale. Ripeto, adesso mi fermerei qua. Domande?
Scusi, una domanda. Ma con la teoria di Adorno, con la storia della musica, non si va, non è forse una lettura un po' forzata della storia? Perché, cioè, diventa proprio la prima frase che gli autori non vanno forzati, cioè, non è neanche le cose, cioè, voglio dire, partire dalla musica del 400 per ricostruire la società, arrivare a quella attuale, a me è sembrato, non so, un processo un po' così tirato, un po'. Non so,
siamo nell'ambito dell'assolutamente lecita percezione di una cosa. Anche qui, come mi è capitato già di dire in passato, faccia la tara sul fatto che lei sta reagendo a una mia sintesi, che potrebbe essere infelice, che è una sintesi di quello che dice Baratta, che potrebbe essere infelice, di quello che dice Adorno. Quindi in realtà, per rispondere alla sua domanda, dovremmo leggerci Adorno e discutere Adorno e vedere quanto sia tirata per i capelli questo tipo di ragionamento. Tendenzialmente, appunto, quando si fa critica e interpretazione di storia, di cultura, eccetera, e di norma si finisce a dare questo tipo, è possibile che si facciano questo tipo di proposte interpretative, che se sono ben fatte uno rimane convinto, ma un altro può dire non funziona per niente, è tirata per i capelli. Quindi però dovremmo confrontarci con l'origine della faccenda. Qui era semplicemente per ricostruire un filo di discorso di da dove viene una metafora, che è quella del contrappunto. L'esito finale è quello che ho cercato di far capire, ma ancora una volta dipende se io mi sono fatto capire, ma voi poi dopo siete obbligati a leggervi Baratta di persona, quindi già vi ci dovete confrontare di vostro. Voi dovrete fornire la vostra sintesi in sede di esame e io dopo devo capire la vostra sintesi, quindi è tutto un lavoro di traduzioni. Però appunto Baratta tira fuori questa immagine del contrappunto che lo ha convinto da Said, perché, come dicevo proprio all'inizio, si tratta di fare i conti col mondo, e il mondo degli anni 2000, Said è morto nel 2003 e si è portato appresso per tutta la vita il cruccio del problema palestinese. Lui, come abbiamo detto, era di origini palestinesi, è un intellettuale americano a tutti gli effetti, ma era di origini palestinesi, era di sinistra e aveva questa passione da un lato e cruccio dall'altro, che avrebbe voluto salvare capre e cavoli, cioè voleva l'autodeterminazione e il diritto a una patria e magari pure al ritorno dei palestinesi, e voleva la pace con Israele. È un contrappunto fra due cose che sono apparentemente inconciliabili, e purtroppo sappiamo quanto sono inconciliabili in termini di drammi persistenti. Il mondo di Baratta è quello di un mondo in cui dal crollo dei muri al crollo degli schemi interpretativi complessivi si associa il crollo dei progetti complessivi. Se le differenze, le diseguaglianze non mi stanno bene, come faccio a sanare il problema delle diseguaglianze? Il progetto complessivo non ce l'ho più, perché non ha funzionato. E allora che faccio? C'è questa formula dell'umanesimo della convivenza basato sul contrappunto, che è una rispetto possibile coesistenza di linee diverse senza che l'una necessariamente si ponga all'obiettivo di fagocitare l'altra e di trasformare l'altra. Però il fatto del progetto gli piaceva. E quindi dice, beh, io me lo tengo per un X futuro, non lo dismetto, me lo tengo per un X futuro. Per ora non si può fare il progetto complessivo di trasformazione nel quale ancora un Gramsci poteva credere negli anni 30. Oggi, negli anni 2000, non lo posso riproporre in quei termini, però l'idea che ci sia un qualche cosa di unificante che mi dà obiettivi uguali per tutti, anche se posto per posto tradotti come devono essere tradotti perché funzionino, mi piacerebbe. Vabbè, ci penseremo, ci penseranno i nipoti dei miei nipoti. Per ora mi tengo l'umanesimo della convivenza e un atteggiamento contrappuntistico.
Okay, se posso continuare, certo. L'ultima cosa, ritornando appunto all'unificazione culturale, quindi, che poi appunto può essere conseguita sia tramite l'americanismo, quindi in mente la globalizzazione, sia con l'umanesimo della convivenza, però se si punta all'unificazione, come possono convivere, cioè se la cultura deve essere o dovrebbe essere o sarà una, come possono convivere più?
No, cioè, questo è una cosa che non rimane chiara. Gramsci di suo non è che anche lì non è che fa una teorizzazione dicendo definizione da vocabolario, e anche Baratta e Said si esprimono in termini assolutamente generali. Dice Said a proposito di questo, dunque, pulsa nelle pagine di Said uno schietto irriducibile ottimismo della volontà. Noi, cittadini di questa particolare repubblica, intendiamo l'umanesimo come democratico, aperto a tutte le classi e a tutte le provenienze, e come un processo di rivelazione e scoperta senza fine, un processo di autocritica e di liberazione. Vuol dire qualcosa? Sì, no, forse. Può voler dire molto? Per esempio lui, Edward Said, pensa che questa sia stata la bussola della sua vita. Lui ha detto, io ho cercato di fare così, io sono questo. Uno può dire, dai, su, cioè, ma non vuol dire niente. Questo dipende dalle declinazioni che ciascuno... Appunto, la mia sintesi a lei dice, ma Adorno non funziona. Uno deve prendere sul serio, Baratta ha preso sul serio Said e ci costruisce un dialogo a partire da questo tipo di assunzioni. Said pensa di poter dimostrare che questo è una reale alternativa concreta a quello che si viveva a casa sua, cioè alla versione americana, nel senso di reaganiana, degli stessi valori, cioè l'umanesimo come valori dell'Occidente. L'umanesimo è l'Occidente, quindi siamo noi egemoni, cioè quelli che Said chiamerebbe egemoni, capitalisti, imperialisti, eccetera, eccetera. Noi difendiamo i nostri valori, per esempio in questa ricostruzione dei primi capitoli di Baratta, che parla più di alcuni anche dettagli di Said, dice, attenzione perché in America humanities, gli studi umanistici sono cose diverse che quelli che sono da noi. Lui parte, qui parlava di un'opera specifica che in italiano è stato tradotto come Umanesimo e critica democratica di Said, che partiva da tematiche anche proprio di organizzazione della cultura, dell'accademia, di come era fatta l'università in America, e Said difendeva certe cose ed era preoccupato di certe tendenze che si stavano affermando. Per esempio la teoria dello scontro delle culture, che stava diventando egemone negli studi umanistici americani, aveva la stessa etichetta, umanesimo, e quindi lui combatte per questi che ho enunciato prima, e ho detto, ma vuol dire qualcosa? uno può rispondere come vuole, per lui era una cosa fortemente oppositiva e quindi molto ricca di significati per tutto quello con cui si trovava a combattere nelle sue università, nei suoi dipartimenti, nel suo mondo culturale di appartenenza in quel momento. Quindi per lui era una battaglia concretissima, non sono chiacchiere, proprio una lotta politica molto concreta, e quelli erano i contenuti. Quello è il modo di opporsi ad Huntington o a Foucault, come si chiama, insomma altri interlocutori che poi, diciamo, complessivamente hanno avuto la meglio sostanzialmente, cioè i Said rimangono degli isolati politicamente e come politica accademica. Quindi in questi termini, più di tanto per spiegare che intendiamo noi, inteso come Baratta Said, per unificazione del genere umano non si va, perché è una questione di carattere estremamente generale. Gramsci notava questa tendenza di fondo all'unità, all'unificazione, che però era appunto fatta di tante cose diverse, e qui Baratta usa la metafora del contrappunto per dire: a seconda dei momenti, a seconda dei luoghi, a seconda degli obiettivi, può prevalere la tematica delle differenze o quella delle contraddizioni, il dialogo o la dialettica, a seconda. Ma Gramsci notava che secondo lui il mondo andava verso questa specie di unificazione, cosa che effettivamente è successa, cioè in realtà. Per noi è abbastanza scontato che ha avuto un segno che, diciamo, è figlio dell'americanismo, perché ci siamo nati dentro e questo è. Ai suoi tempi non era così, era un qualcosa in fieri che si affacciava, ma chi comandava ancora apparentemente era la buona vecchia Europa, con i suoi modi di fare, con le sue guerre mondiali, con Mussolini che comandava da noi e Hitler che comandava nell'annessione a fianco, cioè un mondo parecchio diverso da quello di oggi. E lui, come dicevano i sardi, chiuso dentro una cella oscura, pensava e si figurava delle cose che somigliano a come sono andate effettivamente alcune linee. Quindi, diciamo, non è che si può pretendere più di tanto precisione e concretezza, sono linee di tendenza, e l'espressione unificazione del genere umano per lui era una cosa buona, e qui io lo capisco, questa invenzione, diciamo, saidian-barattiana dell'umanesimo. Sempre nella lettera a Tania lui ne parlava in questi termini, forse sempre nella lettera su Due Mondi, quando diceva i frammenti eccetera eccetera, ma dice: il genere umano va verso una unificazione. Lì lui non sta parlando da dirigente comunista eccetera, sta parlando da Nino che parla con la cognata. Dentro Nino c'è tutto il suo mondo e i suoi valori eccetera eccetera, però è anche un po' svincolato, direi, da ipoteche particolarmente connotate ideologicamente. Quindi va anche letto un po' più elasticamente, diciamo, questa cosa, non cercando di far quadrare proprio tanto bene i conti, ecco.
Io invece volevo chiedere, non mi ricordo bene i Hegel, a cosa corrispondevano, periferia e centro?
No, lì era semplicemente un discorso, appunto, lì può essere tirato per i capelli, come dice lui, ma per dire che la dialettica hegeliana, in qualche modo, che però ha la sua variante marxista, la dialettica hegeliana è il ritratto del trionfo della borghesia, che si pone come termine della civiltà, quella che riassorbe e riassume tutto. La sintesi, cioè l'organizzazione sociale e economica capitalistica, che è la sintesi della storia, tesi e antitesi, assorbe l'altro, la periferia, il subalterno, e lo rappresenta, o meglio, dice di rappresentarlo, lo rappresenta di fatto perché è vincente, è egemone, è dominante. Qui il ragionamento appunto metaforico è dire: un momento, noi siamo i rappresentanti delle periferie, delle alterità e delle subalternità, quindi non ci stiamo a farci inglobare, a farci rappresentare da te, che non ci rappresenti manco per niente, tu sei un'altra cosa. Qui penso che Baratta rimarrebbe affezionato al discorso dialettico versione marxiana, cioè a dire: io a te non ti ci voglio fare il dialogo e il contrappunto, io a te ti voglio proprio trasformare, perché se non ti trasformo continuo a essere subalterno e periferico, non se ne esce, cioè è un problema di potere. Però il problema di potere realisticamente ormai non si pone più, cioè non c'è nessun progetto di ribaltamento dei rapporti di potere. Originariamente c'era, e la contestazione dell'ipotesi dialettica hegeliana era questo, cioè la sussunzione dell'altro e del periferico dentro l'egemonico e il dominante, dialettica hegeliana forma sonata. No, non mi piace, io voglio cambiare le cose e voglio ribaltarle, che è un'altra variante della dialettica perché rovescia il discorso. Esito post di tutto questo, frutto certamente anche di sconfitte e comunque di assenze di progettualità complessiva di pari livello, contrappunto, dialogo, elogio e difesa delle differenze. Spero di non aver troppo impoverito tutto il discorso. Tutto il discorso di Baratta.
Quindi, possiamo dire che se l'atteggiamento dialogico, l'accettazione delle differenze all'interno, cioè è la sintesi, no, la sintesi. L'aspetto dialogico, quindi abbiamo detto che è la convivenza di mondi differenti. La dialettica invece è la rappresentazione
di un tentativo di trasformazione, cioè uno trasforma l'altro, alla fine uno dei due non c'è più.
Però la dialettica è lo scontro, diciamo, come abbiamo detto,
sì,
le contraddizioni,
sì,
e non le differenze.
Esatto, nella dialettica ci vanno le contraddizioni, la dialettica si basa su uno scontro fra contraddizioni, e il dialogo si basa su un confronto tra differenze e una possibile traduzione fra differenze.
Quindi nel primo caso si conclude con la sintesi, mentre nel secondo
no.
Sì. Non ho capito, scusi, poi...
No, ma mi sa che possiamo anche continuare, magari finiamo un po' prima e saltiamo il fatto della pausa.
Insomma, non volevo prolungare troppo, però non ho capito benissimo questo, come è ripreso da Gacci nella traduzione, cioè nel concetto di traduzione e traducibilità.
Baratta dice che non è che sia ripreso, lui applica la metafora del contrappunto per dire: in Gramsci c'è una coesistenza di prospettive diverse, c'è la difesa della dialettica e c'è l'invenzione del dialogo e della tematica della traducibilità, che Gramsci non chiama contrappunto, che Baratta chiama contrappunto. Visto che oggi lo strumento della dialettica non lo posso più usare, dice Baratta, mi concentro su questa faccenda del dialogo e del contrappunto, che lo posso usare. Però in Gramsci ci sono entrambi, convivono, e lui sceglie quale delle due cose, dialogo o dialettica, sottolineare, applicare, a seconda dell'oggetto a cui si sta riferendo, del contesto sul quale sta riflettendo, eccetera. E ci può essere passaggio dall'uno all'altro. Bharata ha il vezzo di citare un tal Mao Zedong, cioè il papà del comunismo cinese, per dire che in un famoso scritto che si chiamava Sulla contraddizione, Mao Zedong faceva, all'epoca mia si chiamava Mao Zedong, mi esce strano chiamarlo Mao Zedong, tutti i ragionamenti abbastanza sofisticati su i differenti tipi di contraddizione. La dialettica appunto si basa sulle contraddizioni, e Mao faceva tutta una differenza fra contraddizione principale e contraddizione secondaria, aspetto principale della contraddizione secondaria, aspetto principale della contraddizione principale, contraddizioni in seno al popolo, contraddizioni fra il popolo e noi. Questa è la cosa che cita Bharata, laddove le contraddizioni in seno al popolo possono trasformarsi in contraddizioni fra il popolo e noi, e viceversa, le contraddizioni tra il popolo e noi sono quelle che si risolvono sparandosi l'un con l'altro, opposizione di interessi inconciliabile, comandano loro, voglio comandare io, devo fare la rivoluzione, quindi facciamo la guerra. Le contraddizioni in seno al popolo sono esattamente, dice Bharata, l'equivalente delle differenze, del dialogo di cui parla anche insieme alla dialettica Gramsci, e sono cose che non si risolvono con la guerra e con lo scontro, ma si risolvono col confronto, o potremmo dire con Gramsci, con la traduzione. Capiamoci, che stai dicendo esattamente? Spieghiamoci, magari tu mi insegni delle cose o te le posso insegnare io a te, perché siamo dalla stessa parte, condividiamo gli stessi interessi di fondo. L'idea di fondo di un mondo unificato era questa che stava sullo sfondo dello sfondo dello sfondo di un pensiero anche marxista, cioè che l'umanità non nasce per essere homo homini lupus, non nasce per sopraffarsi l'un con l'altro. Questo si può superare, si può, è una visione utopica, ma si può superare. Si può, io ho la via per superarlo, il marxismo, il leninismo, la dittatura del proletariato come fase di passaggio, bla bla bla. Però lo scopo finale è il comunismo, a ciascuno da secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni. Non c'è motivo di litigare, perché dovremmo litigare? Ognuno mette quello che ha e prende quello che gli serve, ce n'è per tutti e stiamo tutti in buona pace. È un'immagine di genere umano unificato, in cui c'è posto per le differenze, se è a ciascuno secondo le sue necessità e da ciascuno secondo le sue capacità. Evidentemente c'è una differenza di bisogni e di capacità, non siamo tutti uguali, ma sarà accettato e possibile che queste differenze convivano più o meno serenamente, facendo opera di traduzione, di dialogo, eccetera eccetera. Sullo sfondo del pensiero marxista c'era questo come obiettivo finale. Quindi quando Gramsci parla di unificazione del genere umano, in parte si riferisce a questo, in parte si riferisce a quello che gli sembra stia effettivamente succedendo nel mondo, per cui la tendenza è quella che a livello dei nemici di classe e di rivoluzione passiva è rappresentato dall'americanismo vincente. Appena allora si affaccia vincente, ripeto, siamo prima della Seconda Guerra Mondiale, che è quella che deciderà una volta per tutte chi comanda nel mondo, cioè l'America, ma ancora non era successo, c'era più grande potenza, ma ripeto, chi comincia la guerra sono la Germania, l'Italia e il Giappone, mica l'America e l'Inghilterra, cioè pensavano di poter vincere loro, se no non avrebbero cominciato, o perlomeno di acquisire molti vantaggi, se no non cominciavano. La faccenda era lungi dall'essere decisa. Evidentemente lui insomma vedeva lungo, però di fondo nell'idea di fondo c'è anche quest'altro aspetto, cioè che nella tradizione del pensiero di cui lui faceva parte, questa visione finale di una umanità pacificata e non in cui una parte sfrutta l'altra.
Ma quindi è un superamento del concetto di egemonia con cui lui inizia, oppure...
Beh certo, l'egemonia è uno strumento, ma questo onestamente non me lo ricordo più, penso che ci sia scritto nel manifesto del Partito Comunista del 1848 di Marx e Engels. Manifesto voleva dire proprio l'idea di fondo che ci abbiamo in testa, quindi probabilmente cose di questo genere ci stanno anche lì, bisognerà ripassarselo e vedere se c'era, ma tutto quello che conosciamo dell'esperienza comunista, e che è l'unica cosa che poi c'è stata, soggettivamente veniva vista come tutti dei mezzi, fasi di passaggio, cose che era necessario fare per arrivare ad altro. Non è che l'obiettivo era organizzare la società come è stata organizzata l'Unione Sovietica o la Cina, eccetera. Quelli erano tutti delle fasi di passaggio anche primissime, eccetera, eccetera. Però appunto, applicando il concetto di filologia vivente, tu devi decidere di volta in volta qual è il passaggio giusto per arrivare al pezzettino dopo. Nella storia concreta si decideva per esempio che il passaggio giusto era fare fuori gli ex compagni, insomma, che secondo te sbagliavano, insidiavano il tuo potere di segretario generale. Quindi diciamo da cosa nasce cosa e si va avanti in una certa direzione. Però in linea teorica erano degli strumenti, dei passaggi. La lotta egemonica è un qualche cosa che tu fai per ottenere dei risultati, ma poi per disfartene, per andare avanti, per passare oltre, certamente. Altro? Perché io degli appunti che avevo più o meno correlati a questa faccenda dell'unificazione del genere umano, e che era proprio lei che mi aveva chiesto di indirizzo, che avete sollevato la tematica dell'individuo una volta? No, vabbè, mi sembrava di sì, ma insomma, che aveva chiesto qualcosa sul ruolo dell'individuo, eccetera, che è connessa con questa tematica del genere umano unificato, perché si possono rintracciare degli elementi di, che oggi forse chiameremmo di antropologia filosofica, nei quaderni, per cosa si intende su uomo, umanità, natura umana, che è il fondamento dell'idea di umanesimo che ci propone Said e che Baratta sviluppa con umanesimo della convivenza. Alcuni elementi sicuri che si trovano in Gramsci su questi temi sono: primo, che per la filosofia della praxis non esiste una natura umana fuori della storia, cioè una natura umana fissa, immutabile e astratta. La natura umana è l'insieme dei rapporti sociali storicamente determinati. La natura umana è l'insieme dei rapporti sociali storicamente determinati, e dunque sono fatti storici accertabili con la filologia vivente. Questo è il fondamento. Qui mi pare che in questo passo, che nel quaderno 13, non c'era l'aggettivo vivente, ma c'era la parola filologia, cioè storia va con filologia. Naturalmente è un uso metaforico di filologia, parola che gli era cara dai suoi studi linguistici di studente universitario, ma la usa correntemente, per cui è normale che poi venga ripresa come filologia vivente da Baratta, eccetera. Definizioni di umanismo e uomo come esattamente antitesi alla trascendenza all'immanente, ma come immanenza, come antimetafisica, come materialismo, questo è nel quaderno 17, nel quaderno 10, eccetera, uomini nella concretezza dei rapporti di volta in volta dati. E c'è un passo che cita Baratta, credo proprio nell'introduzione o comunque in questi primissimi capitoli in cui dialoga con Said, in cui in un paragrafo del quaderno 10 che è intitolato Introduzione alla storia della filosofia, mi sembra, Gramsci comincia con la domanda: che cosa è l'uomo? Questa è ricitata da Baratta. Che cosa è l'uomo? È la domanda prima e principale della filosofia. La risposta di Gramsci è: l'uomo è un processo. E attraverso è una serie di rapporti attivi e attraverso una serie di passaggi con cui polemizza essenzialmente con l'idea cattolica di umanità ristretta all'individuo, e per questa via polemizza anche con l'idealismo di tipo hegeliano che in qualche modo si collega a questa visione dell'individuo limitato alla sua individualità, lui dice no, nella individualità, che è una cosa importantissima, c'è questa frase, è una cosa importantissima, ma l'individualità di ciascun uomo è composta da almeno tre rapporti, da tre diversi elementi: l'individuo, gli altri uomini e la natura. Quindi l'individuo è solo uno dei tre componenti dell'idea di uomo. Che cosa è l'uomo? L'uomo ha almeno tre cose: individuo, rapporti con gli altri uomini, rapporti con la natura. E, dice Gramsci, i rapporti con gli altri uomini e con la natura, rapporti con la natura si intende anche sia la scienza sia la filosofia che riflettono su come è fatto il mondo, ma anche l'economia, cioè l'intervento materiale dell'umanità per trasformare il mondo, la natura, i rapporti con gli altri uomini e con la natura si danno organicamente, dice Gramsci, cioè intanto in quanto ogni uomo entra in organismi, ciascun uomo in ciascun momento, in tanti organismi, fa parte di tante società contemporaneamente per le sue relazioni con gli altri uomini e con la natura, e ciascuna di queste società il singolo individuo è il punto di annodamento delle relazioni, mi pare che questa fosse il centro di annodamento di un complesso di rapporti, questa è la frase di Gramsci, il centro di annodamento di un complesso di rapporti. L'individualità di ognuno è fatta dal complesso di tutti questi annodamenti, cioè ciascuno di noi è il punto di annodamento dei tanti rapporti che ciascuno di noi ha con gli altri uomini e donne e con la natura, con l'economia, eccetera, eccetera, in tanti modi diversi contemporaneamente. L'insieme di tutto ciò è ciascuno di noi. E sempre nella famosa lettera a Tania, questo automaticamente produce asistematicità, frammentarietà. Nessuno tiene insieme tutto sistematicamente, organicamente, eccetera. Ci sono linee principali, linee di condotta principali, interessi principali intorno a cui le varie cose si coagulano e si rapportano, ma per definizione, se ciascuno di noi è all'interno di così tanti rapporti e tanti fili si annodano in ciascuno di noi, per forza ci sono anche cose che non stanno insieme, che confliggono, che contrastano, appunto il concetto, la metafora dei frammenti. Diciamo questi passaggi sono questi elementi sono il fondamento dell'umanesimo a cui poi anche Baratta fa riferimento sviluppandolo in queste pagine. La formula umanesimo della convivenza se la inventa lui, non l'ha detta Gramsci e non l'ha detta neanche Said. Però in Gramsci, anche in Said, ma qui stiamo parlando essenzialmente di Gramsci, ci sono questi aspetti che sono una base reale, diciamo. La proposta barattiana mi sembra ragionevole e fondata, discutibile quanto si vuole, ma è fondata su dei contenuti effettivamente presenti in Gramsci, che si interessa di questo, e anche questo è appunto uno degli elementi di originalità, è banale dirlo, ma insomma di questo signore che quando hanno arrestato di mestiere faceva il segretario di un partito politico. Ora appunto l'esperienza che abbiamo correntemente dei segretari di partiti politici non somiglia tanto a questo tipo di apertura. Come ho già detto altre volte, non possiamo sapere se avesse avuto la facoltà di continuare a fare quello che stava facendo prima di essere arrestato, che cosa tirava fuori. Presumo che, insomma, da quello che sappiamo dalla biografia precedente, questo fosse nelle sue corde, questo tipo di interesse e questo tipo di apertura fosse nelle sue corde, però magari avrebbe dedicato il 90% del tempo a fare il segretario di partito e quindi non avrebbe mai sviluppato nulla e non avremmo mai saputo nulla. Però insomma, diciamo, questa ricchezza e ampiezza di tematiche nei quaderni c'è. La proposta di Baratta è una proposta appunto discutibile quanto vogliamo, vi toccherà approfondirla autonomamente, però a me sembra abbastanza interessante e convincente. Ecco, un altro appunto che andava con questi era che nei quaderni c'è addirittura per due volte l'espressione umanesimo assoluto. Umanesimo assoluto che Gramsci usa per polemizzare contro l'idealismo, appunto. Solo la filosofia della praxis, il marxismo, può essere storicismo assoluto, mondanizzazione e terrestrità assoluta del pensiero, umanesimo assoluto della storia, polemica antimetafisica, eccetera, eccetera. Si potrebbe eccepire sull'aggettivo assoluto, perché secondo me, tanto in quanto lo storicismo è integrale, la storia è tutto, non ci può essere niente di realmente assoluto, cioè preso in termini letterali di sciolto, tutto è dentro, quindi non c'è qualcosa di sciolto, ma qui assoluto vuol dire una specie di superlativo. Umanissimissimissimo, umanesimo assoluto, più carino da dire. E quindi insomma, un umanesimo assoluto non è l'umanesimo della convivenza, però insomma qualche cosa di base e di fondamento direi che c'è. Io oggi farei così, che mi fermerei qui, anche se siamo in anticipo sugli orari previsti, ma insomma, se avete altro, volentieri. No, allora ci aggiorniamo alla prossima volta e penserei di magari cominciare ad affrontare appunto le tematiche della parte seconda del libro di Baratta, le keywords.